Libro molto interessante di cui vorrei parlare è Donne di Dio, con il sottotitolo Scorci biblici, edito da San Paolo e curato da Antonella Anghinoni ed Elide Siviero. Ecco, Antonella Anghinoni ha ottenuto il baccellierato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e la licenza in teologia biblica alla Pontificia Università, sempre Gregoriana di Roma. E questa sua passione per le donne nella Bibbia la porta ancora adesso a tenere molti incontri aperti al pubblico dedicati a questa tematica. E grazie a questa sua preparazione e a questa spiccata sua capacità comunicativa dei temi biblici, collabora con l'Ufficio per i Pellegrinaggi in Terra Santa. Elide Siviero, anche lei ha alle spalle una formazione ispirata agli studi classici e si è specializzata nello studio della Bibbia. Ecco, questo libro è davvero molto stimolante e interessante perché, come già detto, scritto nell'introduzione, offre uno sguardo d'insieme che va dal primo capitolo del libro della Genesi agli ultimi versetti del libro dell'Apocalisse, in cui la Bibbia è piena di immagini di donna. Alla creazione, infatti, la donna partecipa dell'immagine di Dio, così nella seconda venuta di Cristo è la sposa dello Spirito che si unisce all'invocazione del Vieni. Nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, le donne non avevano gli stessi diritti sociali degli uomini. E questo confronto nel libro viene fatto proprio a partire da Eva fino ad arrivare proprio alle donne che accompagnavano San Paolo. E è fatto di numerosi capitoletti in cui è preziosissimo il riferimento al libro, ad esempio Genesi, oppure al Cantico dei Cantici e così via, sia i libri dell'Antico Testamento che quelli del Nuovo Testamento. Ecco, ritornando proprio alla visione d'insieme che offre questo libro, Donne di Dio, quindi questi scorci biblici. Nell'economia divina le donne sono state trattate con rispetto. Quando infatti non ci sono figli che possono ereditare il patrimonio paterno, le figlie succedono nella linea della discendenza, come si vede quando Dio comanda a Mosè di dare alle cinque figlie di Selofkad la sua eredità dal momento che non hanno fratelli. Anche qui c'è riferimento sempre al libro dei Numeri 27, eccetera. Ma anche la donna nella Genesi, e quindi nel momento in cui il genere umano è creato a immagine di Dio ed è costituito da maschio e femmina, ecco che si vede che plasmata appunto Eva è un aiuto che corrisponde ha lo stesso Adamo ed una moglie che diventa un'unica carne con suo marito, come recita appunto Genesi 2:24. Ma a causa della facilità con cui la prima donna Eva cede alla tentazione del serpente, la donna è ritratta nella tradizione post-biblica come più vulnerabile dell'uomo. La sua prontezza nel mangiare il frutto, perché esso era gradito agli occhi, buono da mangiare, desiderabile per acquistare la conoscenza e così via, la rende nel pensiero umano lo strumento della caduta dell'uomo e l'origine dell'espulsione dal giardino. Nella Bibbia, però, la figura della donna è lungi dall'essere, al di là appunto di Eva, monotona e insignificante, perché il suo amore per la bellezza, per il cibo, per la conoscenza, non vengono infatti eliminati con la prima ribellione. E quindi si hanno nel libro testimonianze che, partendo da Eva, arrivando appunto alle donne di San Paolo, offrono una visione anche della donna virtuosa, cioè la moglie, madre, la giovane donna che viene apprezzata per la sua bellezza, per la sua virtù, la sua fedeltà, come ad esempio il caso di Ruth. e che dimostra come viene dimostrato nel capitolo riguardante Ruth in modo molto efficace, ma anche una buona moglie come Sara, che segue il marito, gli obbedisce, lo onora, gli dona dei figli, si dimostra veramente una buona amica. Ecco che quindi nella Bibbia, ecco, c'è di questa donna ideale un encomio che è racchiuso anche nel libro, ad esempio, dei Proverbi. Qui troviamo la donna onorata da suo marito, dai suoi figli, per la sua virtù. Ella sostiene suo marito, gestisce gli affari domestici, è una lavoratrice infaticabile, è attiva negli affari economici, provvede alle necessità fisiche della famiglia, è parte attiva nell'aiutare gli svantaggiati della comunità, è saggia nel suo insegnamento ed è una donna che teme il Signore. E quindi la donna è amata soprattutto, non solo, ma anche per la sua purezza e fecondità, tanto che la maledizione più grande che ella può conoscere è quella di un grembo sterile. C'è però anche un modello di donna che ha un coraggio inusuale e che va oltre i ruoli convenzionali, e questi modelli di coraggio che includono nei vari paragrafi, che sono molto densi, con riferimenti costanti alle parole della Bibbia, ma che, essendo anche brevi, offrono un panorama, uno sguardo d'insieme completo. E quindi questi modelli di coraggio si possono ritrovare nella madre di Mosè, Jochebed, in Debora, in Giaele, Ruth, Esther, Abigail, Maria e anche in Maria, la madre di Gesù. Ecco che quindi la donna virtuosa, qualunque siano la sua bellezza, i suoi ruoli femminili, è tale soprattutto perché è buona. E gli scrittori biblici, come anche affermano le due autrici di questo testo, mettono in guardia dalla bellezza esteriore come criterio per stabilire il valore femminile e le lodano come vero modello, soprattutto quello della donna che teme Dio e che ha un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace, ed ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Ci sono poi anche il paragrafo delle donne malvagie. E c'è anche poi un'ultima categoria di donne che sono quelle delle madri autoritarie e delle mogli bisbetiche. La lista di queste donne include infatti Sara, Rebecca, la moglie cioè brontolona del libro dei Proverbi, la moglie di Giobbe, Gezzabele, e per arrivare proprio alla crudeltà di Erodiade. Poi ci sono anche le donne guerriere, le donne guide. Ad esempio Debora, che ricopre il ruolo di guida dell'esercito in battaglia, Giaele, anche questa con ruolo di sconfiggente proprio le orde nemiche, oppure Dalila nel caso di Sansone, poi ancora Debora, il ruolo di profetessa, che diventerà proprio giudice in Israele. E così via. Ecco, ci sono tanti paragrafini che riguardano anche poi le donne innamorate. L'esempio per eccellenza è la Sulammita, cioè la donna del famoso proverbiale Cantico dei Cantici, idealisticamente ardente nel suo amore per il suo amato, ma anche si colgono fugaci apparizioni di belle donne, come ad esempio Esther, ma anche altre donne molto importanti per la loro avvenenza, la bellezza fisica. Gli esempi potrebbero includere Sara, Rebecca, Rachele, Abigail, Bezzabea, oggetto del desiderio di Davide, no? E così le donne poi anche come contemplative e discepole. Ad esempio, il libro dei Proverbi ritrae addirittura la sapienza come una donna, signora conoscenza, la chiameremmo anche oggi, potremmo dire, no? Ma collegata a questa donna saggia c'è anche la donna contemplativa, ad esempio Anna, la profetessa, che con Simeone, ecco, non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere, come recita il Vangelo di Luca, e quando il bambino Gesù fu portato al tempio per la presentazione al tempio, ecco che ella, cioè Anna, la profetessa, lo riconobbe al pari di Simeone come Messia. E poi ancora contemplative possiamo includere sicuramente anche la madre di Gesù, Maria Santissima, che custodiva tutte queste cose, questi misteri nel suo cuore, quando vide e udì la sapienza del giovane figlio che si manifestava, ad esempio, nel Tempio. Poi ancora possiamo anche indicare l'altra Maria, cioè la sorella di Marta. Sorella di Lazzaro, risuscitato a Betania, che stava seduta ai piedi del Signore e ascoltava la sua parola. Ecco, possiamo quindi notare che al tempo di Gesù e nella Chiesa primitiva i ruoli e le immagini di donne erano cambiati rispetto alle pratiche dell'Antico Testamento, cioè veterotestamentarie. Anche qui è interessante questo confronto che offre il libro Scorci biblici delle donne di Dio. Ad esempio, la stessa Maria e Marta che abbiamo menzionato, cioè le sorelle di Lazzaro, sembra che siano state nubili o vedove, però erano anche discepole e amiche allo stesso tempo di Gesù, quindi desiderose di intrattenersi con lui a Betania. Cioè, pronte a discutere della vita eterna con lui e anche a cercare il suo aiuto alla morte del fratello Lazzaro. Ecco. E poi ancora c'è l'eroismo anche delle donne, l'eroismo delle donne che vengono così raccontate nella passione di nostro Signore Gesù Cristo, è degno di nota, le donne cioè che hanno seguito Gesù fin presso la croce e hanno sofferto al suo fianco, che hanno accompagnato il suo cadavere alla tomba, hanno preparato gli unguenti per imbalsamarlo, sono state discepole e testimoni della crocifissione. Ecco, queste donne sono state anche le prime testimoni della risurrezione. Quindi tutte queste immagini di donne che appunto dall'Antico Testamento fino al Nuovo Testamento, la Chiesa primitiva, ecco che vengono poi così in questi densi e brevi capitoli menzionate fino proprio alle donne di San Paolo. Poi ancora, mentre per mezzo, dicevamo, di una donna Eva è avvenuta la rovina del genere umano, ecco che qui si mostra anche che la redenzione del genere umano si rende possibile per mezzo di un'altra donna, Maria Santissima, la madre di nostro Signore. Ed è lei che proclama appunto di essere vicina e lo sarà fino alla morte in croce insieme a Giovanni, all'Apostolo Giovanni. Ecco, ci sono tutti questi elementi interessanti fino ad arrivare anche al libro dell'Apocalisse, che potremmo dire che riassuma l'immagine ambivalente della donna che si trova anche in altri passaggi della Bibbia, cioè da una parte si ha la donna madre del Messia, che è la Chiesa senza macchie, la sposa di Cristo, la regina del cielo, ma anche dall'altra parte diventa emblema del male nella forma della terribile prostituta di Babilonia. Ecco, tutte queste raffigurazioni quindi che riguardano dalle immagini bibliche della donna che possono convergere nella donna come madre e sposa, fino anche ad essere istigatrice e appostatare. E si inizia appunto col primo capitolo di tanti capitoletti molto belli, si inizia da Eva, proprio la donna nel sogno di Dio. Quindi il primo capitolo della Genesi, non è bene che l'uomo sia solo, come recita Genesi 2,18, e quindi si ha non solo che la solitudine non è cosa buona, perché l'uomo poteva parlare sì con Dio, parliamo di Adamo, ma era troppo alto, poteva parlare con gli animali, ma erano troppo bassi, aveva cioè bisogno di un essere Eva che fosse al suo fianco, che fosse al suo pari. Ed ecco che appunto Eva può nascere dalla costola di Adamo, nasce cioè dal suo fianco. E questo aiuto che in Genesi viene ripetuto, un aiuto che corrisponde all'uomo, nel testo originale è una parola ambivalente, come sottolineano le autrici, che può voler dire sia di fronte ma anche contro. E se l'uomo ne sarà degno, la donna sarà un aiuto. Se l'uomo non ne sarà degno, la donna sarà contro di lui. Ecco che quindi le viene affidato fin dall'origine il compito di custodire la relazione, perché se Dio dà la vita, la donna genera l'esistenza, fa nascere il presente. E quindi la donna per l'uomo rimarrà sempre un mistero e ovviamente viceversa. Quando Dio, cioè, crea Eva, ad Adamo non è permesso di assistere, non può vedere in quanto viene addormentato, e i due rimarranno così sempre un mistero l'uno per l'altra. Anche se diverranno un cuor solo e un'anima sola, ci sarà sempre una parte che rimarrà loro segreta. Eva, quindi, è per Adamo un regalo inaspettato, infatti, quando la vede, come recita il libro della Genesi, lui lancia un grido di giubilo. Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, esclama in Genesi 2:23. Possiamo immaginare che la prenda così per mano e che si inebri del suo profumo, perché il soffio della parola di Dio è dolce e ha la fragranza dei meli. Ecco, in questi brevi profili poi, come dicevamo, si arriva a Sara, e anche qui non c'è solo il riferimento Sara, ma c'è anche il ruolo di Sara, cioè la donna in cammino, i piedi pronti per camminare, quindi non esita a seguire Abramo e la sua famiglia. Ecco, questo è interessante. Cioè, da lì inizia, anche se vogliamo, la storia della salvezza del popolo ebraico, ed Sara sarà appunto la prima donna che ne farà parte. E poi ancora la sterilità. Sara soffre di questa sterilità e, come abbiamo detto, le donne sterili si sentivano colpevoli agli occhi di Dio, perché non avere figli era considerata una maledizione. Ma la Bibbia insegna che ciò che ai nostri occhi è maledetto, al contrario, per Dio è benedetto, perché agli occhi di Dio le cose sono ben diverse da come le giudichiamo noi. Basta saper attendere, perché i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Ecco che poi, dopo Sara, ci saranno una sequela di altre donne dell'Antico Testamento, da Agar, Rebecca, Rachele, Lia, Dina, Tamar, Miriam, la profetessa, la moglie di Mosè, Zippora, le figlie di Selofkad, Raab, una donna salva per la sua fede. Sto leggendo proprio i capitoli, che ovviamente vanno letti, qui è difficile anche riassumerli, ma poi ancora la figura di Aksa, la figlia che sa chiedere, Giaele, la risoluta che lotta per Dio, Deborah, la profetessa, la madre della patria, Dalila, l'inganno della seduzione, quindi con Sansone, e Ruth, la nuora amabile, Anna, il pianto che diventa canto, Peninna, il dolore velenoso, Abigail, l'astuzia che disarma, Jezabele, il male che irretisce, Bezzabea, una storia di peccato. Ecco qui con Re Davide, la si conosce molto bene questa storia. Poi Sara, la sposa di Tobia, Giuditta, la vittoria della bellezza, Ester, la regina coraggiosa, la moglie di Giobbe, la sposa del cantico dei cantici, Sulammita, Gomer, la sposa infedele. Ecco, tutte figure dell'Antico Testamento. Ma poi ci sono figure del Nuovo Testamento, quindi da Maria, la madre di Gesù, a Elisabetta, un grembo che sussulta, all'Anna e l'attesa, la suocera di Pietro, la vedova di Nain, la donna samaritana, l'adultera, la peccatrice, il pentimento, la vedova, la generosità, Marta, Maria di Betania, Erodia della perfidia, l'emorroissa, Maria di Magdala è risorto, e così via, Lidia alla ricerca di Dio, e qui siamo già negli Atti degli Apostoli, fin ad arrivare alle donne nella vita di Paolo. Anche qui, ecco, estremamente interessante vedere come San Paolo ebbe care molte donne delle chiese da lui fondate, tanto da salutarle appunto nelle sue lettere o addirittura raccomandarle alla cura dei fedeli. Ecco, qui se ne citano, oltre a Lidia, Priscilla, Evodie, Sintiche, Loide, Eunice. Ecco, c'è anche la diaconessa della chiesa di Cencre, ad esempio, Febe, un'altra Maria, Giunia sua parente, Trifene e Trifosa, la carissima Perside, la madre di Rufo, Giulia, la sorella di un certo Nereo. Ecco, qui c'è proprio in questo libro documentate tutte le donne nella vita di Paolo, ma anche il profilo di tutte le donne che vanno, tutte, adesso quasi tutte le donne che vanno dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, compresi gli Atti degli Apostoli. E tutte queste donne, quindi, che faticano per il Signore, ci parlano di una presenza femminile importante per la vita spirituale nella Chiesa, poiché nel linguaggio paolino faticare per una comunità di credenti o nel Signore significava prendersi appunto cura dei credenti. Inoltre, come hanno rilevato le autrici di questo interessante e stimolante testo, Antonella Anghinoni e Lide Siviero, nella Chiesa antica si doveva provvedere a una regolamentazione per le vedove, come ci attesta appunto il libro degli Atti degli Apostoli. Le opere di bene potevano essere quindi anche la catechesi, l'insegnamento, la formazione, la presenza delle donne nella Chiesa non solo è semplicemente ammessa, ma già nelle prime comunità cristiane, incoraggiata e stimata. Direi davvero un libro interessante che ci fornisce un quadro molto stimolante sul profilo di queste donne di Dio, questi scorci biblici che vanno dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, che davvero meritano una considerazione importante. In questo volume, appunto, le due autrici tracciano questo ritratto delle più importanti figure femminili presenti nelle scritture, rivelandone un punto di vista innovativo, direi originale, nello stesso tempo però fedele, mai banale, sempre di sano approfondimento. Quindi, questo libro, edito da San Paolo, Donne di Dio, sottotitolo Scorci biblici, a cura di Antonella Anghinone ed Elide Siviero.